Il suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera e bentornate, bentornati al suggeritore. Quest'oggi il suggeritore Night Live in versione magazine, come spesso accade all'inizio del mese, ma molti ospiti ci hanno già raggiunti, sono già dentro lo studio 2 di via Ollearo dopo che li abbiamo fatti ubriacare in maniera che siano più allegri, più contenti. Insomma, sono venuti, io dico sempre, vengono qui fino al McMahon nelle brumose testoriane serate, loro che invece stanno sempre in centro, un centro ormai sempre più spopolato, come noi diciamo da tempo, anche perché è molto complicato anche solo fermarsi a bere un caffè, figuriamoci abitarci, insomma, o altre cose. Sì, è vero, è giusto, va bene così, così ti si sente meglio, era un suggerimento a uno degli ospiti che fra un attimo vi presenterò. E intanto poi adesso farò le foto anch'io a tutti, perché sennò mi sento da meno di chi adesso ci sta riprendendo come si usa, per cui fate delle facce allegre. No, non c'è bisogno di mostrarsi impegnati, no, anche se siamo a Radio Popolare sappiamo divertirci anche noi. A questo punto, al suggeritore Night Live, sentiremo tante voci, poi sentirete, ci collegheremo per telefono con un'altra compagnia che non è ancora a Milano, sentiremo un regista internazionale, poi vi parleremo di uno spettacolo che ci sarà domani in auditorium in vista dell'8 marzo, realizzato dagli studenti di un liceo scientifico. Insomma, parliamo di tante cose al suggeritore Night Live di questa sera, ma soprattutto parliamo di tape, la registrazione, proprio come il tape, il nastro. Un testo di Steven Belber che debutta dal prossimo 5 di marzo e resta in scena fino al 22 marzo al Teatro Filodrammatici. È la nuova produzione del Teatro Filodrammatici, una delle di questa stagione, e dunque noi abbiamo invitato il Teatro Filodrammatici proprio fisicamente a raggiungerci qua, ovvero nella persona dei realizzatori oppure degli ideatori del progetto, nonché condirettori, Tommaso Madio, Bruno Fornasari. Buongiorno a entrambi, parlate dintu microfono.
Eccoci qua, finalmente abbiamo voce in capitolo.
Voce in capitolo, voci che conoscete, insomma, perché le avete sentite tante volte. In questo caso la traduzione e la regia del testo di Steven Belber è di Bruno Fornasari, che a questo punto parlerà da solo un attimo, giusto per far capire che è lui, per chi non l'ha mai sentito.
Sono io, eccomi.
Sei tu, ti alzo un po' la voce, guarda, ecco, così.
Adesso ciao a tutti.
Dimmi se ti va bene questo volume.
Piacere, sì, eccolo, perfetto, adesso mi sento.
Ok, no, è perché so che sei preciso e quindi insomma ci tieni a queste cose. Aggiusto anche Tommaso. Tommaso, dimmi se così va bene, dimmi.
Va benissimo.
Va bene?
Va benissimo.
Come insegnate voi nella scuola dei filodrammatici, a dire le cose come vanno dette.
Esatto.
Ecco, già ho sbagliato la vocale, l'ho fatta apposta. Parlo un po' come Giovanna Botteri, che è una bravissima giornalista, ma essendo friulana o triestina, non mi ricordo,
sì.
Credo friulana, sbaglia tutte le possibili vocali come tutti i friulani. Cioè, hanno proprio, se voi volete sapere come non si dicono in una dizione, poi i friulani
vadino
tranquillamente avanti a parlare con il loro accento.
Come te son.
Ci mancherebbe altro, ma però le vocali sono normalmente sempre, sì, Ah, fuori posto.
Completamente rovesciate, come i veneti. Io quando sono arrivato a Milano dicevo folle. Andiamo in mettiamo in folle. Tu mi dicevi,
sì, ma anche
folle.
La foto.
Sei un pazzo.
La foto, la famosa foto.
Foto, è vero. Sì.
La foto, dicono i friulani, la foto, la moto, il topu.
Sì, esatto. Beh,
non è, sì. Vabbè, adesso ci sarà qualche friulano che mi scriverà. Io vi dico che potete scrivere naturalmente a suggeritore@radiopopolare.it, ma non so se vi risponderemo. Invece potete scrivere durante la diretta, come sempre, i numeri che già conoscete. Se ascoltate questa trasmissione e anche le altre di Radio Popolare, 331-6214013, sms, whatsapp, telegram, diretta @popolarenetwork.it, network.it, la mail, se volete scriverci una mail, durante la diretta. Intanto grazie a tutti coloro che hanno ritoccato, lo dico qua agli ospiti presenti, il ritocco è uno dei sistemi con cui si può continuare a sostenere da già abbonati il nostro famoso abbonamento, insomma, che terrorizza ascoltatori di tutti i luoghi, di tutti i mari, di tutti i laghi, visto che siamo in epoca, in periodo Sanremo, post-sanremese, si può ritoccare la quota base, che da 25 anni non veniva alzata, di 90 euro all'anno addebitati sul proprio conto corrente, a 107.6, che è la nostra storica frequenza FM, anche se ormai molti ci ascoltano in streaming, anche dall'estero, eccetera. Ed è una cifra simbolica, uno ritocca 107,60 centesimi e, come dire, alza un po' l'abbonamento, molti l'hanno fatto, molti possono continuare a farlo anche se la settimana del ritocco è terminata domenica, ieri. Basta, ho finito gli annunci e adesso invece chiedo a Bruno di presentarci gli altri ospiti che saranno ovviamente tutti coinvolti nel progetto Tape.
Allora, partiamo, a proposito di ritocchi, partiamo da Tommaso Amadio e Umberto Terruso, che si sono tinti i capelli per essere all'altezza del ruolo.
Grazie per questa giusta sottolineatura.
E poi Camilla Pistorello, che ha
ritoccato. Sono tutti già venuti al suggeritore, che io ricordi, vero?
Sì, sì.
Tutti venuti, sì sì, mi ricordo benissimo. Ma c'è un giovane al tuo
fianco. C'è un giovane al mio fianco che è
privo di microfono, ma si può avvicinare.
Come tutti i giovani.
Salve, buonasera.
Ecco, ed è?
Stefano Palumbo, che è mio assistente alla regia.
Ah.
Persona molto intelligente e sensibile.
Di
Frosinone.
Di solito quando si dice così per scusarsi del fatto che lo maltratti, oppure non... persona sensibile.
Sì, cerco di coccola perché fa un tantissimo lavoro al posto mio, io mi parcheggio lì e gli dico vai, 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 vai.
Non ci
e
credo,
lui, va,
guarda
va.
Bruno, no,
così,
non ci credo.
Esattamente così.
Fa così?
Sì, certo.
Certo, ecco, vedi? Quando tiri su una squadra affiatata.
Che ti vuole bene, che ti stima e che appena ti volti parla bene di te.
Tutti,
va bene. Allora, dunque, abbiamo presentato i nostri ospiti, per cui riparto da Bruno, che ci racconta, insomma, lo conosciamo come da sempre, insomma, molto attento alla drammaturgia anglosassone in generale, in particolare a quella britannica. Che testo è Tape?
E allora, Tape è un testo con il classico ritmo della colloquio, del dialogo veloce in una stanza, è un dramma da camera, ma in realtà è anche una commedia paradossale e allo stesso tempo è una riflessione, secondo me, estremamente affascinante sui rapporti affettivi. E per rapporti affettivi ed emotivi intendiamo sia l'amicizia che i rapporti amorosi, che tendono tra loro a intersecarsi e a darci delle prospettive che molto spesso vorremmo fossero solide. Tutti noi vorremmo che il nostro amore, la nostra amicizia fosse trasparente, linda e, come si può dire, fedele e solida. E in realtà, attraverso un racconto che si snoda in un arco di 20 anni, questi tre amici / innamorati ricordano un episodio accaduto durante il liceo in modi molto diversi tra loro. In particolare il nodo della faccenda è che si sospetta sia accaduta una violenza sessuale durante una festa, ma il punto di vista dei tre personaggi è diametralmente opposto. C'è chi pensa di aver agito in totale buona fede, ma poi si chiede: ma davvero sarò stato corretto con quella persona o ho agito una violenza? Dall'altra parte chi dice: assolutamente non ti devi preoccupare di aver agito una violenza, salvo che il modo in cui lo racconta e ce lo dice ci fa pensare che invece questa violenza sia accaduta. Poi c'è un'altra persona che dice: ma quando tu mi hai raccontato questo fatto io ho avuto questa sensazione, ma adesso ripensandoci e parlando con l'altra persona ho pensato questo. Insomma, è un dramma paradossale, perché appunto si ride anche, sul rapporto tra chi siamo, cioè la nostra identità e la nostra memoria, chi avremmo voluto essere, chi vorremmo essere in futuro.
Allora, un testo come sempre estremamente attuale, perché gioca su temi che ahimè saranno insomma sempre d'attualità, ma gioca anche con l'idea della memoria, dei conti non saldati, di una serie di questioni che riemergono sempre. Questo potrebbe valere anche per tutta una serie di altre memorie, no? Cioè, quindi con un meccanismo che immagino molto, come sempre, insomma, non solo nella drammaturgia di Belber, ma in genere nella drammaturgia di questo tipo, con un meccanismo che è quello dello svelamento progressivo, di un come dire, di una familiarità, a volte anche apparente cordialità, che poi progressivamente inacidisce e diventa sempre più scivolosa, no?
Cioè, sì, uno spiazzamento continuo. Quando tu hai la sensazione di aver finalmente agganciato una verità che è solida e oggettiva e condivisa, in realtà entra il dettaglio che spalanca scenari completamente diversi e ti tocca di nuovo metterti a ridiscutere quello che hai visto, perché in qualche modo desideravi credere a qualcuno, però in quel momento quel qualcuno sta dicendo la verità?
Beh, insomma, basta vedere un qualunque appuntamento di news per sapere che cioè siamo subissati di tecniche di distrazione di massa, per cui casi, no? Cold cases, ne abbiamo parecchi, non voglio citare quelli più celebri italiani, ma ce ne sono in tutto il mondo, vengono riraccontati centinaia e centinaia di volte, sempre con angolazioni differenti, no? Solo che qui la cosa viene fatta con la scrittura di un maestro, e quindi in qualche maniera l'apprezziamo di più, forse, di un certo tipo di giornalismo che alla fine sta diventando veramente un po' ingombrante, un po' invadente. Quindi sì, adesso io però, ricordando ovviamente che in scena ci sono Tommaso Amadio, Camilla Pistorello, Umberto Terruso, che abbiamo appena presentato, metterei un breve stacco. Poi, visto che sono venuti, suppongo che possano regalarci un breve estratto dallo spettacolo. Fatemi segno di sì oppure di no, così poi non metto segno.
Sì.
Sì. Sì, sì. Sì, sì, avete tutti i microfoni aperti, potete rispondere sì. Anche voi, siete tutti sì. D'accordo. Sì. E allora, per non costringervi, come dire, a partire così proprio a freddo, partirete comunque a freddo, ma dopo uno stacco musicale, così entreremo meglio, insomma, quantomeno nell'atmosfera, sia pure con un estratto breve che naturalmente farà immaginare, insomma, chi ci ascolta che cosa può venire a vedere a partire dal 5. Per cui ascoltiamo uno stacco e subito dopo avremo un estratto da Tape, la registrazione che debutta fra due giorni.
Non è di questo che sto parlando.
E di cosa stai parlando?
Sto parlando di quello che è successo.
E anch'io.
Quindi? Cos'è successo?
Siamo andati a letto insieme.
Come?
Cosa vuol dire come?
Come siete andati a letto insieme?
Come... Non... Qui... Come... Come... Come...
Come, come siete andati a letto insieme? Come?
Cosa vuol dire come?
Come? In che modo sei andato a letto con lei?
Siamo andati a letto insieme. Cioè, non capisco che cosa vuoi che ti dica.
Voglio che tu mi racconti quello che è successo, ok? Sei un regista, allora descrivimi la scena. Fammi vedere il girato del giorno.
Ok, ok. Sì, sì, è stato un po' violento. E ovviamente non è una cosa di cui vado fiero.
Le hai mai parlato dopo?
No.
Perché no?
Perché Vince, non è una di quelle cose che considererei proprio un reato. Non è stata una bella cosa, è stata una cosa moralmente un po' discutibile, ma non è una di quelle cose per cui uno poi va a costituirsi alla polizia un tot di anni dopo.
Non sto parlando della polizia.
E allora di cosa stai parlando?
Non lo so, di lei.
Beh, immagino che lei lo sappia già.
Forse dovresti chiederle scusa.
Vince, non è stato un appuntamento con stupro, ok? È stato solo una cosa che è un po' sfuggita di mano. Volevo chiederti scusa.
Di cosa?
Per quello che è successo tra di noi al liceo.
E cos'è successo tra di noi al liceo?
Parlo di quello che è successo alla fine dell'ultimo anno. Quello di cui voleva farmi parlare prima Vince.
Prima quando?
Tipo 5 minuti fa.
Quando io e te siamo stati insieme al liceo?
Sì.
Ok. Allora dimmi un po' che cosa è successo.
Perché, cioè, tu sai di che giorno sto parlando?
Alla fine dell'ultimo anno? Alla festa di Rebecca?
Esatto.
Sì.
E cosa state facendo voi due?
Sono solo curiosa, non voglio che ci sia un buco di comunicazione.
No, io non sono sicuro di quello che dovrei dire.
Io credo che tu pensi di avermi fatto qualcosa.
Sì.
E cosa pensi di aver fatto?
Perché?
Perché per me questo è molto importante.
Stai dicendo che pensi che non sia successo niente?
Certo che è successo qualcosa.
Ma stai dicendo che non ricordi che cosa sia?
John, ci sono cose che non si dimenticano.
Sono d'accordo.
Mi chiedo solo come lo descriveresti.
Probabilmente come faresti tu.
Tu pensi?
Va bene, allora tutta questa storia è cominciata perché Vince ha registrato la conversazione che abbiamo avuto io e lui prima.
Vecchio, mi dispiace.
No, non è un problema.
Non mi sono reso
Dico
conto che...
solo... che è per questo che sono qui.
Tu quindi sei qui perché Vince ti ha registrato?
Sì.
Perché?
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 Perché mi ha fatto riflettere.
Ah.
Ed è per questo che sono tornato.
Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto?
Credo di averti violentato.
No, non mi hai violentata.
Ed erano due brevi estratti da Tape, lo spettacolo che debutterà al Teatro Filodrammatici il prossimo 5 di marzo, fra due giorni, fra tre giorni resterà in scena fino al 21 marzo, la registrazione di Steven Belber nella traduzione e regia di Bruno Fornasari. E intanto ringrazio per questi due estratti che ci hanno regalato Tommaso Amadio, Camilla Pistorello e Umberto Terruso, che saranno in scena Ritorno a parlare dello spettacolo, no, non prima di avere dato spazio a una nostra ascoltatrice che scrive: da friulana abbonata devo fare un appunto perché i friulani parlano molto diversamente dai triestini giuliani, che sono quelli che invertono le vocali aperte e chiuse. Grazie, vi ascolto sempre con piacere. E dato che io ci tengo sia all'abbonamento della nostra ascoltatrice friulana, sia al fatto che continui ad ascoltarci, ho letto immediatamente questo, mi scuso, perché appunto io pensavo fossero i friulani, no, sono i triestini e i giuliani. Invertono. Quindi la collega, la grande collega Botteri, in realtà è triestina, io okay. Suppongo, e da deduzione arrivo, o forse è giuliana, ma penso sia triestina, e quindi c'è quell'effetto lì delle vocali. Basta, non mi avventurerò mai più in questo territorio, che è un territorio minato nel vero senso della parola. No, insomma, mando un abbraccio alla nostra ascoltatrice che ha scritto un messaggio estremamente polite per essere, rimanere in ambito anglosassone.
Assolutamente polite, se vogliamo farla scrivere di nuovo, diciamo che il dialetto friulano è interessante. È una lingua, sto scherzando.
No, ma non penso che lei contesti questo fatto, però voleva puntualizzare che le vocali scambiate, insomma, certo. Aperte e chiuse le dicono i triestini giuliani. Adesso ho imparato una cosa che ormai è scolpita nel marmo della mia mente. Ritorno a tape, perché vabbè, le trasmissioni in diretta sono così, con interazione degli ascoltatori. Ricordatevi, potete scriverci al 331 62 14013, o a diretta @popolarenetwork.it. ritorno con il cast, il regista e l'aiuto regista, lo ricordiamo, con noi anche Stefano Palumbo, dello spettacolo che debutterà tra breve, per chiedere invece proprio agli interpreti da dentro l'effetto che fa. Insomma, cioè, qual è, per esempio, il meccanismo che in parte Bruno aveva già accennato, cioè quello degli svelamenti continui, quello delle, no? Cioè, in qualche modo questi personaggi sono sempre presi in contropiede, in un certo senso, gli uni dagli altri, o sbaglio?
Parto io.
Vai Tommaso.
Questa è la parte, secondo me, molto affascinante, molto divertente attorialmente parlando, perché questo ci permette di giocare scenicamente molto tra di noi, e nel caso specifico di questo cast credo che ci divertiamo molto a giocare insieme, e anche se ovviamente la situazione è carica di tensione e il tema è ovviamente un tema estremamente delicato, ci sono dei momenti di anche di ilarità inconsapevole da parte dei ruoli che ovviamente ci diverte molto raccontare. Per quanto riguarda il mio ruolo, sicuramente la cosa che mi colpisce di più, anche per certi aspetti mi emoziona di più, è il rapporto con la responsabilità e col fatto che prendere coscienza di qualcosa che hai commesso o che riformuli a livello verbale, proprio con altre parole, del tuo passato, non è una cosa che puoi stabilire a tavolino prima, ma come in questo caso nasce dall'incontro, scontro con un vecchio amico, che in questo caso è Vince, appunto interpretato da Umberto, e poi addirittura con l'incontro con Amy, che è interpretata da Camilla.
Bruno, torno a domandarti un'altra cosa rispetto al lavoro di regia. A volte ci hai raccontato qual è il tuo approccio ai testi, poi al lavoro con gli interpreti. Questa volta come avete proceduto?
Con testi come tape, la cosa dal mio punto di vista che ho visto più efficace è quella di chiedere agli attori lo sforzo di imparare il testo prima di entrare in sala prove nella maniera più solida possibile, in modo da poter possedere una sorta di strumento da poter declinare. Il ritmo delle battute, la logica del dialogo, l'ironia che può scaturire da una pausa o dalla mancata pausa sono cose che si riescono a scoprire soltanto se si sente una certa leggerezza di passo. È un po' come pensare ad un allenamento di calcio con calciatori che hanno una loro esperienza, un loro gioco stabilito, ma allo stesso tempo si sono incontrati su un campo più piccolo che richiede un ritmo più veloce.
Ecco, questo è esattamente, scusa Bruno, l'incubo degli interpreti che lavorano con Bruno, perché lui manda il testo tipo 6 mesi prima. No, non è vero, 4 sì. Quindi ti dà tutto il tempo, ma ovviamente noi arriviamo a 3 settimane prima e diciamo, oddio, adesso iniziano le prove, Bruno la vorrà sapere benissimo.
E ovviamente Umberto arriva e la sa perfetta.
Esatto. Questo noi esatto. Questo...
No, è vero, è vero, è vero, è vero. No, siamo io e Tommaso
che arriva per... No, io la sapevo.
No, non è esattamente così, però la vogliamo far passare per così. Io la sapevo male. No. No, dai, non è vero.
Cosa che mi ha detto subito Stefano, spione.
Giusto,
assistente. Come assistente alla regia.
Il mio ruolo è quello di fare la spia i primi giorni per vedere se ogni virgola corrisponde effettivamente a quella che c'è scritta nel testo.
Puoi confermare che le mie virgole erano assolutamente
erano perfette.
Io ricevevo messaggi quotidiani che mi dicevano, beh, Umberto, impeccabile. Tommaso, insomma, Camilla si sta un po' allineando.
C'è l'assunzione, c'è l'assunzione obbligatoria e poi ci sono gli interpreti, ecco, diciamo così.
Va bene, allora, in realtà non volevo andare così avanti nello spubblicare tutti quanti in una maniera...
Stai creando uno sfogo, stai creando
uno sfogo, pubblico. Uno spazio sfogo, un cassonetto emotivo, insomma, esatto. Chiamiamolo
grazie.
Come preferite. Io in realtà avrei una domanda da fare a tutte e tre gli interpreti, ma... a Camilla chiedo prima di tutto che personaggio è il suo, perché questa è una domanda banale, ma che in realtà in un testo così può avere un senso.
Io sono Amy Randall, sono l'unica donna del testo, nel senso, allora, io sono stata compagna di entrambi questi ragazzi al
fidanzata
liceo.
Fidanzata originariamente di
fidanzata,
Vince.
Esatto, poi... fidanzata originariamente di Vince. Sono stata il suo primo grande amore, in realtà amore di una vita. E sono stata il primo rapporto sessuale di John. È stato, sì, di entrambi.
Io non me l'ero raccontata così.
Diciamo, parlo per me. Guarda, la domanda era rivolta a me. Il mio primo rapporto sessuale, sicuramente.
Ecco.
È stato un rapporto sessuale che si scoprirà non esattamente romantico come tutti noi ci aspettiamo. Il nostro primo rapporto sessuale. Allora, è curioso come. Ride Bruno. No, è curioso come tutti noi abbiamo dei ricordi del nostro passato, del nostro periodo, del nostro periodo adolescenziale. Ci sono ricordi che in età adolescenziale, nel momento in cui si cresce, questi ricordi prendono delle altre forme.
Sì.
E si elaborano.
La memoria fa strani trucchi
e si svela poi un po', diciamo, la verità di quel ricordo. E il mio personaggio fa esattamente questo, quindi ho, come dire, normalizzato un ricordo che...
Invece era un ricordo violento.
Sì.
E quindi, tra l'altro, poi è uno spettacolo, insomma, che in queste settimane, dove si torna inevitabilmente, insomma, a parlare, anche perché è la settimana dell'8 marzo, ma insomma bisognerebbe parlarne tutto l'anno, lo diciamo sempre, sono delle cose che si dicono un po' retoriche, ma... è la verità. E quindi diciamo che proprio anche il modo in cui chi vive certe esperienze si riracconta la realtà fa parte di un meccanismo piuttosto comune quanto perverso, no? Della memoria. Quindi,
sì, poi in più il mio personaggio è questo ricordo se l'hai messo via, se l'hai elaborato, se l'hai risolto e se l'hai messo via, pagando un prezzo ovviamente.
Piuttosto.
Sì. Quando un giorno però arrivano questi due giovanotti dicendo oggi lo ritiriamo fuori, anzi nello specifico uno, Vince, Umberto Terruso, e decide di ritirarlo fuori. E quindi sì, diciamo che non sei tu a dettare né uno né l'altro, a dettare le regole, ma questa volta le voglio dettare
io. Non possono raccontare il ricordo come te lo sei confezionato tu.
No.
Umberto, eccomi. Allora riprendiamo da qui.
Il mio ruolo, perché parlo di ruolo e non di personaggio, perché c'è una diatriba tra di noi, tra la differenza tra personaggio e ruolo.
Hai ragione, è una diatriba che affligge anche i critici, insomma, e in generale chiunque si occupi di teatro, quindi non ci entreremo perché sennò finiamo come i friulani e i giuliani.
Il mio ruolo è divertentissimo e fantastico, è un personaggio che appunto non ha il libretto di istruzioni di come si vive, è un disperato e quindi è divertentissimo farlo in scena. A un certo punto, durante l'età adolescenziale, lui si crea una verità che scava dentro e dopo 20 anni decide di ritirarla fuori, di affrontarla con questi due e di dire ok, chiariamo quello che è successo, ci
una
chiediamo scusa una volta per tutte. Fino ad arrivare al momento in cui lei, Amy, dice ma in realtà forse non è andata così. E a quel punto si riapre di nuovo un altro capitolo, un'altra porta, un altro dolore forse, che dà vita poi a tutta la scena, quindi è molto divertente farlo, perché è proprio il ruolo che è divertente, è divertente lavorare con questi due, anche se non sanno la memoria, però comunque
è divertente per quello.
Esatto,
imprevedibili.
Ti tengono vivo. Ed è divertente poi lavorare con Bruno, perché le prove con Bruno sono praticamente delle analisi dei rapporti umani, cioè non ha niente a che fare con vai a destra, siediti, di la battuta così, ma
analizziamo... Bruno ha vissuto tutte le storie che ha messo in scena. Abbiamo imparato, se non le ha vissute è convinto di averlo fatto.
Esatto.
Per cui non è ricordo altre conversazioni. Umberto, grazie. Tommaso, allora, un pochino il personaggio si è svelato nei brevi estratti che abbiamo sentito, ma fino a che punto?
E appunto nei estratti che abbiamo sentito, sì, abbiamo due punti dove lui riconosce una responsabilità che peraltro viene completamente poi ribaltata da Amy, e questo ovviamente è totalmente spiazzante. Credo che l'aspetto che a me ha colpito tantissimo dell'autore, della costruzione che riesce a fare dell'autore, è proprio non rendere minimamente prevedibili i comportamenti di quelli che noi potremmo subito definire vittime carnefice. Non c'è una vittima, non c'è un carnefice, c'è qualcuno che lotta per stabilire una propria dignità rispetto a una propria idea del proprio passato. E questa cosa, per quanto riguarda il mio ruolo, che comunque vive un senso di colpa, è estremamente spiazzante, perché quello che succede nella relazione con Amy è che sono passati 20 anni, e nel momento in cui io cerco di agire delle scuse nei suoi confronti, la prima cosa che mi trovo di fronte è una persona che mi dice non puoi stabilire tu i tempi, i modi con cui ti scusi, e soprattutto non è detto che io accetti queste scuse. E questo è l'aspetto forse più delicato quando ci sentiamo in colpa verso qualcuno.
Eh sì, non basta chiedere scusa.
Esattamente.
Abbiamo evidenza molto spesso anche in fatti pubblici.
Esattamente.
Guardavo le mie spalle perché mi domandavo se avessi visto un fantasma, ma non è così.
Posso solo aggiungere una cosa a questa cosa del ruolo di Tommaso, che è John, perché c'è un altro aspetto che è un po' anche autobiografico, mi rendo conto. Però risale veramente a quando ero alle medie.
Devi confessare qualcosa.
Ed è un aspetto di quello che fa John, perché è tutto chiaro, tutto giusto quello che stanno dicendo. C'è un ulteriore ingrediente, secondo me, è che dobbiamo... è quello che cerco di fare nello spettacolo, avere la sensazione che John per un attimo, cioè, no per un attimo, che sia onesto in quello che fa. Ed è terribile che ci sia un supposto cattivo che decide di scusarsi e nessuno gli crede.
Certo.
E questa parte qua, io non ero un supposto cattivo, però mi riporta quando ero alle mediche, mi ricordo che avevo fatto un compito perfetto e non c'è stato verso, ho preso 5 perché per la insegnante io avevo copiato. E il senso di frustrazione, dire no ma scusa non ho copiato niente, era perfetto, non c'è stato verso, mi ha dato 5 ed era finita lì.
E ancora te lo ricordi?
È stato un trauma, perché ho detto ma allora non basta fare le cose fatte bene per essere... Quindi in realtà c'è anche questo ingrediente, lui ci prova, a un certo punto dice mi dispiace, mi scuso, mi dispiace. E lei gli dice, forse lo fai per rendere geloso quell'altro.
E infatti, ma è molto vero il fatto che appunto non si può decidere per altri quando è ora di scusarsi, si può solo provare a farlo, no? Cioè questo
sicuramente,
no? E poi la questione del perdono è molto abusata di questi tempi, no? Anche nelle domande che fanno i giornalisti, che spesso lo chiedono a sproposito.
La crudeltà che non riusciamo mai ad avere misura della ferita inferta.
No.
E quindi...
No, e questa forse è anche un po' la maledizione di chi fa il male, o lo fa volontariamente, involontariamente, insomma, o lo fa inconsapevolmente anche. Allora, abbiamo parlato, come avete sentito, di cose molto importanti, così come è importante questo testo, Tape, la registrazione, che debutta il prossimo 5, lo ripeto ancora, di marzo, resta in scena al Filodrammatici fino al 22 a Milano, e chiedo al giovane aiuto regista, Monsieur Palumbo,
sì, ecco.
Mi dica 3 aggettivi per definire questo spettacolo. Poi
tornerai
quando sarai regista e parlerai molto di più, ma insomma, dato che hai assistito alle prove.
3 aggettivi per definire. Allora, spiazzante. Oddio, necessario lo dicono tutti, mi sembra brutto dirlo. Necessario no, non mi piace. Spiazzante.
Va bene, come, grazie.
Come intermezzo fai un complimento a me e poi
esatto, come intermezzo nel frattempo che penso. Io sono gratissimo a Bruno Fornasari, grazie, per aver avuto l'opportunità di essere il suo assistente alla regia, perché sono appena uscito.
Grazie, grazie, applausi.
Grazie a tutti.
Grazie, grazie,
grazie mille. Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao, ciao.
I can tell you won't let this go. By the spark in your eye and the pep in your feet, 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 feet. I got some real questions to ask you. Do you think we might change the world? One move at a time. I got some real blessings to share around. Having you by my side makes it all.
Salutando Bruno Fornasari, Tommaso Amadio e poi Umberto Terruso e Camilla, di cui ora ricorderò il cognome immediatamente, Pistorello me lo sono ricordata anche se sono molto anziana, oltre a Stefano Palumbo, assistente alla regia, vi ricordo che abbiamo parlato di Tape, la registrazione che debutta il prossimo 5 di marzo al Teatro Filodrammatici, un testo importante che è stato tradotto e appunto anche diretto da Bruno Fornasari, di Steven Belber. Adesso invece parliamo di una cosa altrettanto importante, parliamo del Teatro Verdi, del Teatro Bruno Munari, scusatemi, il Teatro Verdi è un'altra sala che attiene al Teatro del Burattino, che speriamo presto riaprirà i battenti, lo diciamo spesso, perché sempre il 5 di marzo, poi con una serie di repliche successive, debutterà nella stagione La Sera a Teatro, perché sapete che il Teatro Bruno Munari fa molte produzioni per giovanissimi, ma anche una stagione serale da qualche anno. Voglio le Olimpiadi di Alessandro Carvani Minetti e di Armando Barone, che ha anche scritto l'omonimo libro, con Alessandro Carvani Minetti in scena per la regia di Renata Coluccini. Alessandro e Armando sono collegati con noi, buongiorno, anzi buonasera, scusate, anzi buonanotte, scusate a entrambi.
Buonasera a tutti. Ciao Ira.
Ciao, come state?
Radio Popolare, bene, grazie.
Grazie, viva il Teatro del Buratto. Allora, intanto raccontiamo Voglio le Olimpiadi, insomma, è un titolo che, alla luce del fatto che sono ancora in corso le Paralimpiadi e che sono finite da poco le Olimpiadi invernali, casca a fagiolo, ma insomma so che questo lavoro dice delle cose molto importanti, a volte anche scomode.
Sì, allora io magari comincio io, che così ti racconto un secondo, perché io
Armando.
Alessandro, sì, sono Armando, sì. Esatto. Io e Alessandro così ci siamo conosciuti nel momento in cui Alessandro ha stabilito il record dell'ora di paraciclismo nel 2015. Da allora così l'ho un po' seguito come addetto stampa, ma poi siamo diventati amici. e ci chiedevamo sempre, ma perché non scriviamo un libro? Nel 2021 Blomkes ci ha pubblicato questo libro, che è stato scritto con circa un annetto di gestazione, e l'estate scorsa è avvenuto questo, così, questa sorpresa che ti faccio raccontare da Alessandro.
Beh, allora, buonasera a tutti. È nato tutto quasi casualmente. Tramite amicizie comuni abbiamo conosciuto la regista Renata Coluccini, hanno letto il libro e sono entusiasti, ci siamo sentiti e abbiamo pianificato questo monologo. Inizialmente si pensava degli attori, poi a un incontro Renata si gira, mi guarda e mi dice: no, l'attore ce l'abbiamo qua davanti. Io l'ho guardata, ero sconvolto, ho detto: ma veramente? E quindi abbiamo messo in scena questo monologo tratto dall'omonimo libro, e quindi debutteremo il 5 al Lunare.
Allora, perché è una...
racconta la sua vita.
Ecco, stavo per dirlo, insomma, perché questa storia è importante? Perché è una di quelle storie che non possono non toccarci, perché è una storia vera, la storia di Alessandro Carvani Minetti, che con insomma un accadimento che gli ha drammaticamente cambiato la vita, è riuscito a trasformare questa appunto questo evento così negativo in una possibilità di raggiungere risultati sportivi davvero importanti, no? Alessandro Carvani Minetti ha perso le braccia, il racconto parla delle cadute e delle risalite, come si diceva, no?
Esatto, io nel 2003 ho avuto un piccolo incidente in moto, quindi
piccolo incidente, certo.
Quindi il braccio destro non lo uso totalmente e il braccio sinistro ha una mobilità residua del 20%. Da allora ho dovuto ricostruirmi totalmente. Dopo 4-5 anni in cui ho penato sia a livello fisico che a livello soprattutto psicologico, mi sono ricostruito e quindi sono tornato a essere un atleta, quindi sono diventato un paratleta. Sono andato a vivere da solo. Ho ottenuto
la tua specialità è il paraduathlon, no?
Allora, io nasco come triatleta e duatleta. Ho avuto una parentesi con lo sci di fondo, ma ho collezionato più Assarote che vittorie. Mi sono lasciato prendere dal ciclismo, dal paracycling, e sempre in tutti gli sport che ho praticato come paratleta ho sempre avuto il problema della classificazione, perché sono, per esempio, nel triathlon sono uno dei pochi, mi sembra l'unico atleta al mondo che ha le braccia ma non le usa, quindi sono penalizzato nella frazione a nuoto. Nel ciclismo la stessa cosa, quindi non c'è una categoria fondamentalmente per me, e nessuno vuole prendersi la responsabilità, e quindi stiamo lottando praticamente dal 2015 per ottenere una classificazione definitiva adatta alle mie
caratteristiche. Certo, esatto. Certo. Beh, insomma, anche questo va raccontato. È una storia, so che anche il libro, insomma, ha avuto tanta diffusione, questo ci fa molto piacere, ma è una storia straordinaria proprio perché in qualche maniera aiuta a comprendere che ci sono cose insuperabili che si possono superare, giusto?
Esatto, sì. Innanzitutto bisogna capire che nella vita sia di un atleta che di una persona comune ci sono molti più fallimenti che soddisfazioni, quindi bisogna imparare a vivere i fallimenti e a imparare da ciò che ti succede nella vita, e quindi riuscire ad andare avanti, prendere forze e essere consapevoli della propria persona. Se sei consapevoli di che persona sei, allora puoi migliorare. Quindi se ti consideri già imparato, come si definiscono le persone adesso, non sei in grado di ricevere, di ascoltare critiche, consigli, suggerimenti. Allora bisogna innanzitutto accettare se stessi, e da lì si può partire e andare avanti e fare prove, anche perché nella vita non c'è una regola, quindi ci devi provare sempre.
Ecco, allora, in realtà questo spettacolo che sarà, lo ricordo, in scena al Teatro del Buratto dal 5 marzo fino all'8 marzo, giusto? Poi avete una serie di repliche anche per le scuole, no?
Sì, esatto, la settimana successiva.
Esatto, la settimana successiva ci saranno anche molti studenti che verranno a vedere lo spettacolo. Sta girando da un po', no?
Allora, dunque, nel senso, la storia del libro è del 2021, quindi
esatto.
Io e Alessandro ci vendiamo un po' come una coppia di fatto, nel senso che abbiamo fatto talmente
tanti incontri.
Libro che, sì, sì, sì. E poi Alessandro si muove anche moltissimo con le scuole e anche nelle aziende a proporre la sua storia, perché ci sono due grandi caratteristiche, credo, di originalità. Il primo è proprio questo fatto di che sia impossibile collocare Alessandro, no? Proprio per il fatto della sua categoria sportiva, per cui ecco, proprio il messaggio è proprio: voglio le Olimpiadi, perché se ci date una categoria magari lo facciamo anche correre. E, e dall'altro è la difficoltà di catalogare, no, un tipo di disabilità, ma anche un tipo di attitudine mentale. Quindi il libro parla anche di questo, il fatto che ognuno di noi, no, è originale, è una persona e quindi ha il suo modo di vedere le cose e il suo modo di affrontarle. E dal punto di vista degli incontri, proprio la cosa bella è che Alessandro, vabbè, con i ragazzi è sempre un'esperienza molto divertente e stimolante, no, Ale?
Sì, anche perché è vero, io racconto la mia storia, le mie difficoltà, come mi sono adattato a questa nuova condizione fisica. Oltre a raccontare la mia storia, faccio io delle domande ai ragazzi. Io ho vissuto 4 anni da solo e chiedo a loro, per esempio, come posso scolare un piatto di pasta, come posso pulire casa,
certo,
o come posso anche indossare la maglietta. Quindi mi danno le loro idee. Io a quel punto cosa faccio? Prendo la maglietta, la tiro fuori dallo zaino, la metto sulla sedia e dico: ok, adesso ci provate. Ovviamente nessuno ci è mai riuscito, gli faccio vedere come ci si può indossare la maglietta e a quel punto mi dicono: ah cavolo, si poteva fare in quel modo. Quindi ti devi trovare una condizione di difficoltà, di disabilità, per pensare a come risolvere un problema o vedere lo stesso problema sotto diversi punti di vista, non sempre dallo stesso.
È un insegnamento importante, soprattutto credo, appunto, quando viene impartito o trasmesso più amichevolmente, diciamo, a persone giovani, perché è qualcosa che non dimenticheranno mai più, no? Quello che,
certo,
che viene loro trasmesso. C'è qualche speranza anche forse per chi è più grande, perché possa riflettere sulla sua condizione e magari imparare a lamentarsi un po' meno. Ecco.
Sì,
questo già.
C'è una cosa che ha sempre molto effetto, è quando lui racconta di quando è tornato a guidare, perché lui ha la patente, guida normalmente,
certo,
però senza usare le braccia. E come fa? Bisogna scoprirlo con
venendo a vedere lo spettacolo.
Spettacolo, esatto.
Allora, io vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi questa sera per annunciare che Voglio le Olimpiadi sarà al Teatro del Buratto, al Teatro Bruno Murari del Teatro del Buratto, a partire dal 5 marzo fino all'8 marzo. Ci sono poi appunto le recite dedicate alle scuole, le repliche. Alessandro Carvani Minetti, Armando Barone, grazie davvero. La regia di Renata Coluccini, che appunto ha avuto l'intuizione che Alessandro Carvani Minetti potesse essere in scena, e noi gliene siamo molto grati. Buon debutto, a risentirci.
Grazie al Teatro del Buratto, a cui noi saremo sempre grati, perché si è realizzato una grande squadra di lavoro. E poi grazie a voi, grazie a tutti,
grazie mille dell'ospitalità e grazie mille, vedremo di fare un buon lavoro
davvero. A risentirci, a presto.
Ciao.
E allora, ringraziando molto questi due artisti per la loro proposta e il Teatro del Buratto con Renata Coluccini, ci avviamo verso l'ultima parte della nostra puntata di oggi del Suggeritore Night Live.
Thank you.
Veniamo allora a uno spettacolo di narrazione tratto da un progetto realizzato da un gruppo di studentesse e studenti a partire all'indomani della tragica storia di Giulia Cecchettin, a partire da un loro slancio. Volevano fare qualcosa per levare una voce contro la violenza. Questo è il titolo appunto dello spettacolo progetto di narrazione che domani sarà ospite dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, proprio portato in scena da quegli studenti che adesso in alcuni casi sono già usciti dal liceo ma continuano a portare avanti questo spettacolo in tantissimi posti d'Italia, compreso il nostro auditorium domani sera. Per prenotarvi e vederlo a partire dalle 20 lo spettacolo, scrivete come sempre a prenotazioni@radiopopolare.it. Questa mattina a CALT Giulia Ristagno, una di quelle studentesse che hanno avuto l'idea di fare questo spettacolo, ce l'ha raccontato.
Ed è nata proprio dall'intento di ricordare le vittime dei femminicidi in Italia nel 2023, proprio perché nessuna di loro merita di essere ricordata con un numero. E quindi vogliamo, diciamo, far rieteggiare le loro storie, i loro racconti, non solo come vittime, ma anche come membri di una comunità, e per onorarle per le persone che sono state. E proprio così, appunto, abbiamo iniziato questa iniziativa al liceo, nella nostra scuola, abbiamo coinvolto più di 100 studenti nello scrivere delle storie che erano ispirate alle vite delle vittime di femminicidio del 2023, e poi appunto l'abbiamo adattato per la lettura scenica e per la regia teatrale per iniziare un progetto di educazione civica e comunque di educazione nelle scuole per provare a prevenire o contrastare questo fenomeno.
Ecco, dato che appunto come Giulia Ristagno ci raccontava, il progetto che è no profit è nato nel novembre del 2023, proprio all'indomani di della vicenda di Giulia Cecchettin, che ha sollevato per le sue modalità, per le sue caratteristiche, anche per devo dire il modo di affrontarla della sua famiglia, per esempio anche pubblicamente, ha sollevato ovviamente grande dolore e attenzione nell'opinione pubblica. Volevo sapere poi come si è strutturato proprio il lavoro di scrittura, no? Cioè, perché il Vittorio Veneto di Milano, un liceo scientifico storico di Milano, come avete, voi che avete avuto l'idea, poi lavorato? Vi siete riuniti, gli studenti facevano e le studentesse facevano proposte e poi si decideva insieme la forma, insomma un po' il metodo di lavoro che vi siete date e dati?
Sì, allora è stato, devo dire, innanzitutto un grandissimo lavoro da parte degli studenti, nel senso che le storie sono state scritte dagli studenti e poi anche riviste e riadattate agli studenti, ovviamente con l'aiuto dei professori. E l'appello è stato lanciato pubblicamente proprio perché in occasione del 25 novembre stavano già facendo degli spettacoli a scuola sulla tematica dei femminicidi, e appunto in quell'occasione abbiamo lanciato un appello per vedere chi volesse partecipare, e da lì ogni ragazza che si era resa disponibile, che voleva partecipare, ha scelto una storia o comunque un argomento del quale preferiva parlare. Infatti molti ragazzi hanno anche scritto delle riflessioni generali sul tema della violenza di genere, e da lì è stato davvero un lavoro di collaborazione e di aiuto reciproco, nel senso che abbiamo passato tutte le vacanze di Natale a rivedere gli scritti, ad aiutarci a correggerli e ovviamente poi a renderli adatti a un pubblico più ampio. Però è stato un processo sicuramente lungo, ma anche molto bello, perché è venuto tutto da noi giovani e da noi ragazzi.
Ecco, immagino insomma che il lavoro sia stato complesso, ma sia stato anche da un certo punto di vista molto, se posso dire, entusiasmante, nonostante il tema, perché alla fine è stata una cosa a cui vi siete veramente dedicati, lo so, me l'hanno spiegato e raccontato anche in altri ambiti, però poi ne è uscito appunto un esito che noi potremo, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, scrivendo a prenotazioni@radiopopolare.it, la nostra mail per le prenotazioni in auditorium, potranno vedere alle 20 di martedì, domani 3 di marzo. Cosa vedremo?
Allora, vedrete la rappresentazione teatrale in lettura scenica di alcune delle storie che sono state scritte dalla nostra associazione, e le vedrete raccontate proprio da noi. Quindi abbiamo anche delle grafiche e delle musiche che sono state scritte da noi ragazzi e vogliamo appunto portare questa rappresentazione anche per favorire il dibattito e per soprattutto far riflettere e far pensare sulla tematica. Quindi oltre ad andare alle scuole ci teniamo particolarmente anche a parlare con un pubblico più ampio, assolutamente di tutte le età, perché è un argomento del quale è importante parlare fin da piccoli ma anche più avanti.
Bene, e quindi si tratta sostanzialmente di uno spettacolo di narrazione che voi avete già portato in giro, vero?
Sì, assolutamente, l'abbiamo portato in moltissimi licei di Milano e siamo stati anche a Napoli in occasione della premiazione per il premio di Teresa Bonocore, che è stata una vittima di mafia e femminicidio. E quindi l'abbiamo presentato davanti agli studenti, davanti ai professori, ma anche davanti ai rappresentanti delle istituzioni, e più o meno ha raggiunto 1400 studenti per ora il progetto, quindi siamo molto contenti di poterlo portare avanti.
Certo, immagino, lo immagino molto, e immagino che sia appunto ogni volta, ecco, e questa è un'altra domanda che volevo fare a Giulia Ristagno, un'esperienza differente. Che tipo di reazioni ottenete dal pubblico di studentesse e studenti, oppure da altri pubblici a cui l'avete proposto?
Sì, allora devo dire che ogni volta è diverso, perché riceviamo tipi di domande diverse e anche delle reazioni molto differenti. Devo dire che la maggior parte dei ragazzi sono comunque molto curiosi e fanno anche domande che sono legate più in generale al tema della violenza di genere e come prevenirla, e quindi si instaura proprio un dialogo nel cercare di capire cosa possiamo fare noi per opporci a questo fenomeno, ma si riflette anche molto sul contenuto delle storie, quindi sul riflettere il fatto che in realtà tutte le vicende delle quali parliamo sono successe in maniera simile a delle donne nel nostro paese, e quindi quello sicuramente suscita molte emozioni. Poi appunto la parte bella dello spettacolo è anche il fatto che cambia ogni volta che siamo in scena, quindi il mettersi in gioco nel parlare anche con persone di diverse età e nel portare avanti questa discussione è sicuramente molto emozionante ogni volta.
Giulia Ristagno, ideatrice insieme a un gruppo di studentesse e studenti del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, di Voce contro la violenza, il progetto spettacolo di narrazione che domani sarà alle 20 in Auditorium Demetrio Stratos, quindi potete vederlo venendo qui domani sera prenotandovi a prenotazioni@radiopopolare.it. Noi siamo arrivati alla fine del suggeritore Night Live versione magazine di questa sera. La linea adesso va alle notizie della notte. Noi naturalmente ritorneremo non lunedì prossimo, perché vedrete lunedì prossimo ci sarà una programmazione speciale perché è la giornata dello sciopero contro la violenza di genere, e noi naturalmente vi diamo appuntamento con le nostre trasmissioni a Fra Due lunedì con il suggeritore Night Live. Grazie di averci ascoltati, un saluto da Ira Rubini.